così sapete tutto, è che sono un papà, un marito prima di tutto di Fabia, sono il papà di Stefano e Sara, sono il nonno di Davide e adesso sta per arrivare un fratellino a Davide, quindi sarò nonno bis. La terza cosa che secondo me è importante è che sono anche il segretario del coro che sta per Comitato Roraima di solidarietà con i popoli indigeni del Brasile, perché lavoro a fianco dei missionari che operano tra le popolazioni indigene dell'Amazzonia. E tutti i diritti d'autore dei miei libri, che trovate lì fuori anche solo per dargli un'occhiata e vedere i titoli, sono per le missioni tra gli indios, che voi sapete sono uccisi dalla protervia dei bianchi in un vero e proprio etnocidio misconosciuto per prendere loro le terre per da parte dell'agro business, da parte delle industrie minerarie, da parte dei grandi produttori di legname. Mi avete chiesto di parlare a voi, che siete un pubblico particolarmente eletto e scelto, su un tema su cui sicuramente abbiamo tutti rimuginato molto, soprattutto quest'anno, che è stato l'anno della misericordia di Dio. Io cercherò, in un linguaggio che è un linguaggio un po' laicale, se volete, quale io sono, ma che poi è il linguaggio così delle persone che voi normalmente incontrate in confessione, nella vostra predicazione, nella vostra vita quotidiana, di cercare di vedere quali sono le cose che non riusciamo a toglierci da dentro, che non riescono a farci avere un'idea vera, piena di Dio come misericordia. E poi di cercare di vedere invece qual è la rivelazione del Vangelo, seppur brevemente, su questo Dio misericordia infinita. Io credo che sono tante le immagini di Dio che circolano non solo nelle nostre comunità, ma anche in noi stessi, che non hanno niente a che vedere con Dio. Sono il Dio dei filosofi, sono il Dio di certe tradizioni, non sono il Dio della Bibbia, non è il Dio di Gesù Cristo. Sono immagini di un Dio fatto a nostra immagine e somiglianza, sono quelle che io definisco immagini tossiche di Dio, perché alla fine finiscono davvero per farci perdere il suo vero volto, e questo anche in un certo linguaggio della tradizione cristiana. Comincio subito. Guardate bene che molto spesso ancora noi, a volte anche nella predicazione, abbiamo l'idea di un Dio vendicativo. La cosiddetta teologia della soddisfazione ha prodotto un'immagine veramente distorta di Dio. Ci è stato detto da essa che il peccato dell'uomo ha rotto i rapporti con Dio. Questo Dio si è arrabbiato in una maniera infernale perché l'uomo aveva peccato, ha rotto tutti i rapporti con l'uomo. L'uomo per secoli ha cercato di placarsi questo Dio con sacrifici, con preghiere, con voti, eccetera, eccetera, ma questi non sono serviti a niente. Si era detto, essendo Dio infinito, l'offesa fatta a Dio è infinito e quindi Dio aveva bisogno di una riparazione infinita. E per questo Dio placa la sua placa se stesso soltanto massacrando in croce il figlio, ecco, e così ha soddisfazione. Guardate che questa immagine che ci portiamo ancora dietro ci porta a vedere un Dio come un Dio sanguinario, come un Dio violento, come un Dio giudice esoso, pronto a chiedere soddisfazione fino all'ultimo centesimo dei debiti che l'uomo ha con lui. Addirittura Girard, voi sapete, questo filosofo francese, diceva: se Dio esige la sofferenza espiatrice, è il mandante dei crocifissori. E guardate che a questo punto questa idea, no, della teologia della soddisfazione come idea sinistra è stata molto ben evidenziata da Papa Benedetto XVI nel suo libro Introduzione al Cristianesimo, nel quale definisce proprio così, no, che la teologia della soddisfazione ha gettato una luce sinistra su Dio e ha invitato tutta la Chiesa a rimuovere il velo sacrificale che ricopre il cristianesimo in maniera tale da disvelare il vero volto di Dio. Perché questo Dio giudice terribile, che chiede conto fino all'ultimo centesimo dei nostri debiti, come può essere il Dio Padre, il Dio Papi, il Dio Abba, il Dio papalino di Gesù Cristo, il Dio che prova più gioia per un peccatore pentito che per 99 giusti, il Dio amore rivelatoci da Gesù Cristo. E allora davvero, come scrive Enzo Bianchi, occorre decodificare il linguaggio per evitare di passare dalla teologia dell'espiazione a quella vera e propria bestemmia che è la teologia della soddisfazione. Questa teologia, che dice Bianchi, è scandalosa perché invece nel figlio il padre ha sofferto l'immolazione, si è immolato attraverso il figlio. Allora, primo discorso, io credo che dobbiamo avere delle idee molto chiare, almeno noi, sul significato dell'incarnazione del figlio. L'incarnazione del figlio non è primariamente per togliere il peccato dell'uomo, quasi che se l'uomo non avesse peccato Gesù, Dio non si sarebbe incarnato in Cristo. No, questo assolutamente no, non è così. Tant'è vero che noi vediamo in tutti, soprattutto nei discorsi di Giovanni, che la creazione è un evento cristologico, è in Cristo, si compie in Cristo, in principio era Cristo e tutto è stato creato per mezzo di Lui e in vista di Lui, e senza di Lui nulla esiste di ciò che è creato. Quindi l'incarnazione è primariamente il compimento della creazione, cioè questo Dio infinito, eterno, illimitato, che nel momento in cui crea l'altro da sé, la creatura, per avere con essa un rapporto d'amore, ecco, questo Dio immediatamente pensa all'incarnazione del figlio, per la quale egli stesso si farà limitato, si farà finito, si farà mortale, per prendere su di sé le nostre sofferenze, le nostre angosce, le nostre paure, la nostra morte, e portarci nell'infinito di Dio. Ecco, io credo che dobbiamo davvero arrivare a questo, perché questo aiuta noi, aiuta la gente a capire che il dolore e la morte non sono punizioni di Dio perché un tale un giorno ha mangiato un frutto, ma fanno parte di quel limite creaturale che invece l'incarnazione del figlio distrugge. Quando davanti a me io trovo un paziente a cui devo dire che ha una malattia gravissima, no? La prima reazione di questo è: che cosa ho fatto di male io perché Dio mi abbia mandato questo? E la mia prima risposta è: ma guardi che non è Dio che le ha mandato questo. Il tumore, il cancro, la depressione, la schizofrenia, tutte le malattie, la sclerosi multipla, fanno parte del nostro essere non Dio, del nostro essere piccoli, limitati, finiti, del nostro essere creature. Ed è proprio per questo che Cristo, che Dio in Cristo, assume, sussume la finitudine creaturale, la finitudine umana, per portarla nell'infinito di Dio. Allora non è Dio che ti ha mandato questo male, ma Dio entra nel tuo letto di dolore, ma Dio scende nel tuo inferno, pensate alla discesa agli inferi, per prendere su di sé tutte le tue sofferenze e disintegrare per sempre. Questa è una tradizione dura a morire, quella della teologia della soddisfazione. Nella notte pasquale, quando siamo pieni di gioia che Gesù risorge, diciamo una boiata pazzesca: o Felix culpa che ci hai meritato un tale salvatore. Quasi che se non avessimo peccato Cristo non sarebbe venuto a salvarci. Meno male che l'ultima edizione la pone tra parentesi quadra del messale, invitando il celebrante a non dirla. C'è già stato un progresso anche a livello liturgico, però questa è una cosa incancrenita dentro di noi, incancrenita dentro di noi. Ma pensate all'atto di dolore, no? Mi pento, mi dolgo, perché peccando mi hai dato i tuoi castighi. Ma porca miseria, ma io a volte mi chiedo, ma se io che sono un disgraziato non castigherei mai mio figlio, il mio, tanto meno il mio nipotino, per cui quando si diventa nonni si diventa ancora più teneri, no? Ma come può Dio, che immensità amorosa, no, pensare di castigare? Ma come può? Ecco, vedete, la prima cosa che dobbiamo veramente eliminare è questa idea del Dio vendicativo della teologia della soddisfazione. Vi do dei piccoli input, poi voi li avete già tutti dentro, lo so. Secondo, la seconda cosa che dobbiamo eliminare è che Dio sia giusto. Questa è un'altra cosa che è assolutamente non biblica. Perché non è biblica? Perché voi sapete che il concetto di sedaka in ebraico, giustizia, che noi conosciamo giustizia, non è l'unicui quesum retribuendi di un piano, cioè premiare i buoni e castigare i cattivi. Ma il Sadik, il giusto, per l'ebraismo, è colui che ha buone relazioni con tutti gli altri del villaggio. Quindi è una cosa totalmente diversa. Totalmente diversa. È una cosa che ci spiazza, ma notate bene, non lo dico io. Se per la prima parte mi sono appoggiato a Benedetto XVI, qui mi appoggio a Sua Maestà il Cardinale Rapasi, no? Grande biblista, voi sapete, responsabile della pastorale e della cultura, il quale nel suo famoso commento alla lettera ai Romani, parlando del vocabolo giustizia in San Paolo, vocabolo così importante nella sua teologia, che è proprio la teologia della giustificazione, dice: mai una traduzione fu infelice come questa. Perché se proprio Paolo ha preso il vocabolo dal mondo giuridico romano, il significato che gli ha dato è tutt'altro. Allora, ho scritto il mio penultimo libro, L'ingiustizia di Dio e altre anomalie del suo amore, per gli ebrei il Sadik, il giusto, è colui che ha relazioni armoniose con gli altri. Quindi la sedaka è essenzialmente la solidarietà con la comunità e il vivere relazioni profonde con i fratelli. Allora voi capite, quando diciamo che Dio è giusto, non diciamo che Dio premia i buoni e castiga i cattivi, ma che Dio entra in profonda relazione con tutti noi. Così quando diciamo che Dio ci giustifica, non intendiamo dire che ci rende giusti in senso occidentale, ma che entra in una comunione amorosa profonda con noi. Quando diciamo che Gesù è la giustizia di Dio, noi intendiamo dire che Gesù è la nostra relazione con il Padre, è colui che ci mette in relazione con il Padre. Tant'è vero che un po' provocatoriamente e anche un po' semplicisticamente nel libro dico: tutte le volte che voi trovate la parola giustizia, giustificare, giusto, cercate di cambiarla mentalmente sempre con capacità di relazione. Vedete che allora cambia totalmente tutto, cambia totalmente tutto. Perché? Perché in Dio non esiste la giustizia, ma esiste l'amore. Anzi, esiste la giustificazione dell'empio, concetto inaudito, blasfemo, non solo per il giudaismo, ma anche per qualsiasi morale. Secondo Paolo, voi lo sapete, la giustizia per grazia è offerta a tutti gli uomini senza redenzione. No? Romani 5, lo ricordate tutti, a stento si troverebbe qualcuno disposto a dire che con giusto. La follia dell'amore di Dio è che mentre eravate peccatori, Cristo è morto per tutti voi. E allora ecco, arriviamo nel Vangelo a questo assurdo giudiziario che è l'assoluzione del reo, l'assoluzione del colpevole. Sant'Agostino diceva che la giustificazione dell'empio è opera più grande della creazione del cielo e della terra. Quindi vedete, la logica di Dio non si muove sul piano giuridico, la logica di Dio si muove sul piano dell'amore. L'amore non è mai giusto, chi ama perde la capacità di essere oggettivo, non vede più i difetti dell'amato. A Napoli si dice: ogni scarafone è bello a mamma sua, eh? E noi qui in Piemonte cantiamo: aveva un occhio di vetro e una gamba di legno, ma mi piaceva lo stesso. Ecco, Dio ci ama anche se abbiamo un occhio di vetro e una gamba di legno, anche se siamo degli scarafoni, perché questa è la logica dell'amore. Quando invitai alla presentazione di questo mio libro il presidente della Corte di Cassazione, che era andato in pensione da 2 giorni, mio amico e paziente Gian Giacomo Sandrelli, lui disse proprio questo: il concetto di perdono è un concetto antitetico al concetto di giustizia. Se noi giudici nelle corti perdonassimo, non saremmo più giudici, ma invece nel cristianesimo c'è il concetto del perdono, c'è il concetto della misericordia che va contro la giustizia di Dio. E allora a questo punto si pone un grande problema, cioè: ma se Dio è tutta tenerezza, è tutta misericordia, se la giustizia entra in relazione, ma allora cosa dobbiamo dire dell'inferno? Che cosa dobbiamo dire di quelle pene eterne che ci vengono talvolta presentate con molta chiarezza in certi passi biblici? Ecco, qui il problema di base è se l'uomo possa rifiutare davvero Dio, che è bellezza, che è fascino puro, o se invece tante volte lo rifiuti o perché non ha avuto questa visione splendente di Dio, o perché noi gliel'abbiamo testimoniata peggio. Voi sapete difatti che la parola caris, che noi traduciamo grazia, in realtà ha un significato un po' diverso, perché dalla parola caris, per esempio, in francese deriva charme, in inglese charm, cioè fascino. Il nostro Dio è un Dio affascinante, il nostro Dio è un Dio di bellezza, il nostro Dio è un Dio ammagliante. Allora come si può dire di no a Dio? Certo, noi sappiamo che l'inferno, cioè la possibilità di dire di no a Dio, è un dogma di fede. Lo ha ribadito il Concilio di Trento. Ma c'è qualcuno che davvero possa dire un no eterno, definitivo, a un Dio così amabile, così tenero, così delicato, così dolce, così avvenente, così affascinante? Voi mi insegnate che per compiere un peccato mortale occorre la piena avvertenza e il deliberato consenso. Ecco, quale grado di libertà ha l'uomo quando pecca? Vi dico subito che nella storia biblica e nella storia della Chiesa, da sempre su questo punto ci si è divisi in contrapposte fazioni. Come ha scritto molto bene Urso Baltasar nel suo libro Sperare per tutti, no? Da un lato ci sono i giustizialisti, quelli che, e questa idea emerge anche da alcuni detti del Gesù storico, entrerà nel filone teologico di Agostino, Tommaso, di Calvino, quelli che vogliono l'inferno pieno, quelli che dicono, ma porca miseria, una volta parlavo di queste cose e una signora alza la mano fa, e io in paradiso dovrei trovarmi con mia suocera, ma neanche per via, quella disgraziata sicuramente dico, basta, abbiamo capito tutto. Ecco, dall'altra parte, no, le immagini teologiche, adesso non ho tempo, vi rimando al mio libro se avete voglia, poi lo sapete meglio di me, le immagini bibliche che parlano del fuoco in senso escatologico spesso non indicano una punizione ma indicano una purificazione. C'è un brano di Paolo che è tremendo, che non ricordiamo mai, in cui Paolo dice alla fine dei tempi gli empi verranno bruciati nel fuoco, i giusti saranno salvati da questo, ma ciò sarà per la salvezza degli empi e per la loro purificazione, sarà per la salvezza. E allora questo ha portato a dire a Giovanni Paolo II che l'immagine dell'inferno è essenzialmente un'immagine pedagogica, essenzialmente un'immagine deterrente, no? Come quando diciamo al bimbo non toccare il coltello, perché guarda, se no finisci in ospedale, ti devono tagliare la mano, eccetera, eccetera, più che una realtà vera e propria. E allora ecco la seconda linea. Seconda linea, che so di avere un grande patrologo davanti a me, dirò quattro parole in croce, che era quella che vide impegnati già grandi figure come Clemente Alessandrino, come Origene, eccetera, eccetera, la dottrina dell'apocatastasi. Voi sapete che fin dall'inizio ci furono molti padri che dicevano che l'inferno non sarebbe stato eterno, no? E che, perché? Perché se l'amore di Dio è così grande, così sovrabbondante, sarebbe stata una sconfitta di Dio che qualcuno gli dicesse di no, che lui non arrivasse davvero a tutti. E allora parlano dell'apocatastasi, cioè della recapitolazione in Cristo. Questo termine paolino che trovate molte volte, no? Tutto sarà sottomesso al Figlio, perché Dio sia tutto in tutti, 1 Corinti 15, piacque a Dio far abitare nel Figlio ogni pienezza e per mezzo di Lui riconciliare tutte le cose, rappacificando con il sangue della sua croce, cioè per mezzo di Lui, le cose che stanno sulla terra e quelle nei cieli. Ecco, la recapitolazione finale in Cristo, la restaurazione totale in Cristo. Addirittura questi padri pensavano che alla fine dei tempi anche il demonio e anche i dannati saranno convertiti. È la linea tra i moderni, penso di Karl Barth per esempio, o per gli ortodossi di Bulgakov, eccetera. Ma la dottrina dell'apocatastasi, che nega l'eternità dell'inferno, è stata condannata prima da un editto contro gli origenisti da parte dell'imperatore d'Oriente Giustiniano nel 543, e poi considerata eresia dalla Chiesa nel quinto concilio ecumenico, il concilio di Costantinopoli, sempre nel 543, poi ribadita da altri concili che non sto a dirvi. continuato a pensare che l'idea di un inferno eterno facesse a pugni con la rivelazione dell'amore di Dio. E hanno cercato di bypassare i pronunciamenti dei concili contro la dottrina dell'apocatastasi. Hanno detto, va bene, l'inferno c'è, ma forse è vuoto. Guardate che, per dire un recente, Cardinal Martini, no? Esiste l'inferno, solo che nessuno sa se vi si trovi qualcuno. E si insiste sul fatto che la Chiesa nei secoli ha sempre proclamato i beati, ha beatificato un sacco di gente, no? Cioè ha detto, sì, questo è un amico di Dio, vive sicuramente nell'amore eterno con lui, ma non ha mai proclamato un dannato, mai. Né Nerone, né Caligola, né Stalin, né Hitler, né il mostro di Firenze, ma la Chiesa ha sempre detto che ci sono degli amici di Dio, non ha mai detto che nessuno è fuori. Tutti voi sapete che la scomunica, come dice Paolo, non è per la promozione, ma è per la salvezza. Paolo dice sia scomunicato per la sua salvezza, cioè capisca che non è in comunione con la dottrina di Cristo perché si ravveda, perché si salvi, non perché sia dannato. L'ipotesi di questo inferno vuoto fu cara a Urs von Balthasar. Voi sapete, Urs von Balthasar, questo gesuita, è stato fatto cardinale a 96 anni da Giovanni Paolo II perché aveva scritto questo libro bellissimo, Sperare per tutti. Ma su questa linea c'è Henri de Lubac, c'è Gabriel Marcel, c'è Joseph Ratzinger in tutti i suoi scritti, c'è Walter Kasper, che voi sapete è un po' l'ideologo degli ultimi papi, Romano Guardini, Karl Rahner. Ecco, le due linee, i giustizialisti e i misericordiosi. Io dico sempre, siete cattolici, apostolici, romani, sia che siate giustizialisti, sia che state misericordiosi. Perché tutte le due linee sono presenti nella tradizione della Chiesa, ma io credo che in ogni caso è meglio essere benevoli, clementi, largheggianti nei giudizi, perché Gesù ci ha detto siate misericordiosi come è misericordioso il Padre, perché con la misura con cui misurate sarà misurata a voi in cambio. Allora io penso che ci convenga, no, essere molto molto indulgenti. So che do solo delle pennellate, ciascuna di queste meriterebbe grandi approfondimenti, però se vogliamo arrivare a predicare e a vivere un Dio misericordioso, dobbiamo rottamare delle impurità di concezione teologica che ci portiamo dietro. L'ultima, e poi passiamo alla parte positiva. Io credo che un'altra idea sbagliata sia quella di un Dio che attende la perfezione. Una delle parabole che ci sconcertano sempre di più è la parabola cosiddetta degli operai dell'undicesima ora, quelli in cui quelli che hanno lavorato un'ora sola sono pagati come quelli che si sono fatti un mazzo così per 12 ore. Voi sapete benissimo che questa è la parabola più antisindacale che esista, perché davvero qui Dio compie un'ingiustizia dal punto di vista del concetto umano. Come tantissime sono le ingiustizie di Dio, perché chi ama non è giusto, perché l'amore tutto copre, tutto spera, no? Ecco, qui è Gesù, e Dio lo dice benissimo, perché quando gli obiettano che sta facendo un'ingiustizia, cioè ci tratti tutti da uguali, li hai trattati come noi, Isus e mine poiesas, ci hai fatti tutti uguali, Gesù, Dio dice loro, ecco, tu protesti perché io sono buono. Vedete, il concetto di Dio è il concetto della bontà, è il concetto della misericordia, è il concetto dell'amore, non è il concetto della giustizia. La parabola che dice che quelli che hanno lavorato nella vigna un'ora sola saranno ricompensati come quelli che ne hanno lavorato 12, ci dice che in paradiso non ci sarà meritocrazia. Sarà una festa senza fine per tutti. Sarà una festa senza distinzioni. Io ricordo che da bambino pensavo, se mi faccio santo proprio sarò in prima fila, no? Se invece entro all'ultimo momento mi metteranno al fondo, magari dietro una colonna dove non si vede bene, ecco. Invece vedete come finisce questa parabola. Così gli ultimi saranno i primi e i primi gli essere stato migliore. E allora vedete, se noi cominciamo a togliere questa idea del Dio implacabile, vendicativo, del Dio giudice, del Dio, diciamo, meritocratico, allora facendo piazza pulita di questo, e di cosa significa poi nel nostro vissuto esperienziale, ecclesiale, ma soprattutto spirituale e personale, allora siamo poi davvero disposti ad accogliere il Dio della misericordia. Voi sapete che la parola misericordia in ebraico ed è la parola più usata nell'ebraismo per indicare la misericordia di Dio, è Reaim, che indica le viscere, che è il plurale addirittura di Ream, cioè l'utero femminile. Dio ci ama come una mamma, Dio ci ama visceralmente. Le famose viscere di pietà del nostro Dio, con cui preghiamo sempre al mattino nel Benedictus. Ecco, voi sapete che per gli occidentali si pensa con il cervello e si ama con il cuore, per gli ebrei si pensa con il cuore e si ama con la pancia. È un amore viscerale. Dio, quando si commuove, gli viene la colite, in parole povere, no? Cioè veramente si emoziona visceralmente. Ecco, questo Dio che si emoziona visceralmente è il Dio che ci viene presentato nel Nuovo Testamento. Allora, con voi voglio davvero toccare tante cose che avrei potuto scegliere, rivedere in alcuni momenti le cosiddette parabole della misericordia, che sono quelle che meglio ci presentano questo Dio Reaim, questo Dio visceralmente coinvolto con gli uomini, che voi sapete si trovano nel Vangelo di Luca, al cuore del Vangelo di Luca, al cuore un pochettino anche fisico del Vangelo di Luca, ma soprattutto teologico, al capitolo 15 del Vangelo di Luca, che iniziano con questa strana frase: si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. Vedete, si usa un verbo all'imperfetto, era un comportamento abituale di Gesù. E questo comportamento abituale di Gesù era un comportamento scandaloso agli occhi del perberismo moralistico e puritano. Perché Gesù accoglie, si intrattiene, parla con la feccia dell'umanità del suo tempo. Cioè tutti coloro che erano condannati, evitati, emarginati, vilipesi, violati e anche odiati, diventano i privilegiati del Vangelo di Gesù Cristo. E i farisei allora mormoravano, costui riceve i peccatori e mangia con loro. Guardate che questo è un atteggiamento costante nella Chiesa e in noi, nella Chiesa e in noi. Qualche giorno fa mi ha telefonato un amico, un prete vercellese che è introdotto nelle altissime sfere vaticane, e mi ha dato una notizia agghiacciante. Cioè mi ha detto così, che i vertici del Vaticano sono stati invitati dal ministro degli interni Alfano per dire che esiste un reale pericolo di attentato al Papa, ma questo pericolo non viene dall'Islam, viene dai cattolici. Cioè, testualmente, Alfano ha detto, viene da voi, dal vostro interno. Cioè da quella parte di voi che non accetta questa linea di misericordia, di apertura ai peccatori. E noi come intelligence stiamo lavorando per cercare di individuare quelle frange di cattolici che stanno preparando un attentato al Papa. Guardate, la mia fonte è una fonte autorevole. Don Eusebio Viretto di Vercelli, che è responsabile pastorale del lavoro, che è sempre in Vaticano, eccetera, eccetera, che mi ha telefonato questa cosa che mi ha lasciato basito. Ma è l'atteggiamento in fondo dei pubblicani e dei farisei che si scandalizzano di un messaggio che ci fa mangiare con i peccatori e con gli ultimi, insomma. Ecco, Gesù mangia con loro. Voi sapete che secondo la tradizione ebraica da un peccatore bisognava stare distanti almeno 2 metri, bisognava evitarli, non era possibile contattarli neanche per invitarli a conversione, anzi bisognava pregare Dio che li distruggesse. Se poi proprio un peccatore voleva convertirsi, doveva farlo a prezzo di grandi osservanze, di grandi penitenze, di grandi rituali, doveva in qualche modo pagare per le colpe commesse. E i farisei erano sempre preoccupati che Dio non fosse sufficientemente estremamente severo e inflessibile verso gli empi. Ecco quindi il disprezzo verso Gesù, il disprezzo verso Gesù, al punto che entrano addirittura a denominarlo costui mangia con i peccatori, vedete? E allora ecco, c'è subito una netta contrapposizione, come c'è tuttora, tra i pubblicani e i peccatori da una parte e i farisei e gli scribi dall'altra. I primi si avvicinavano, cioè erano in cammino verso Gesù. Gli altri invece sono fermi nelle loro concezioni statiche, tradizionali. I primi ascoltano Gesù, gli altri invece mormorano. I primi si lasciano riconciliare da Gesù, gli altri rifiutano il messaggio del Signore. E non solo Gesù accoglie i peccatori, ma mangia con loro. Voi sapete che la questione del mangiare con angustiò la prima Chiesa in una maniera terribile. Ma questo perché? Perché secondo la cultura ebraica il pranzo veniva condiviso mangiando tutti in un unico piatto. Qualche giorno fa, facendo zapping alla TV, ho visto che in Sicilia c'era la fiera del couscous e i cuochi dicevano: ah, secondo tutta la tradizione orientale noi serviamo tutto il couscous in un unico piatto e tutti mangiano con le mani dall'unico piatto. Allora voi capite che se uno degli invitati era una persona infetta, l'infezione si trasmetteva al piatto, tutto il piatto diventa infetto e quindi tutti contraggono questa infezione. Se uno dei commensali è un peccatore, la sua impurità contagia tutti gli altri. Ecco, qui siamo a una rivoluzione copernicana. In tutte le religioni gli uomini offrono sacrifici a Dio per essere accolti dal loro Dio. Gesù invece non richiede sacrifici, non richiede penitenze, ma solo che lo incontriamo, che lo accogliamo. Gesù ogni giorno continua a mangiare con noi peccatori nell'Eucaristia, quali che siano le nostre colpe. A Lui basta che noi mangiamo da Lui questo pane e questo vino che ci trasformano. Così da lontani diventare vicini, da peccatori diventare giustificati, cioè relazionati con Lui, da schiavi figli. Ma qual è il senso delle tre parabole della misericordia del capitolo 15? È la gioia di Dio. Lo ha detto molto bene Papa Francesco, le tre parabole della misericordia parlano della gioia di Dio. Dio è gioioso. E qual è la gioia di Dio? La gioia di Dio è perdonare. La gioia di Dio è perdonare. Qui c'è tutto il Vangelo, c'è tutto il Vangelo, c'è tutto il cristianesimo, ha detto il Papa. Se voi notate queste tre parabole, la prima si conclude con la dizione: ci sarà più gioia in cielo per un peccatore convertito che per 99 giusti. La seconda: c'è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte. Nella terza il padre comanda: facciamo festa perché questo figlio era morto ed è tornato in vita. Anzi, bisognava, ed è il verbo della necessità teologica, fare festa. Vedete, il tema della gioia ripercorre tutto il capitolo 15 di Luca. 8 volte si parla della parola gioia. Quindi il discorso non è morale, il discorso è teologico. L'attenzione delle parabole non è sul pentimento dell'uomo, l'attenzione delle parabole è sulla gioia di Dio, di un Dio che non è più il Dio severo e accigliato che attende di punire i peccatori, ma è il Dio allegro e festante che vuole riabbracciare tutti i suoi figli perduti. Quindi l'Evangelo riguarda non i cammini di pentimento dell'uomo, narra questa novità di un Dio che cerca il peccatore, che vuole riportarlo a sé, che esulta per la relazione riabbracciata con lui. Voi sapete che le tre parabole della misericordia in realtà sono due, Da un punto di vista esegetico c'è una parabola che è modulata al maschile e al femminile. Pastore che abbandona le 99 pecore e la donna che cerca la dracma smarrita. Se le mettete in sinossi i versetti corrispondono. Se guardate il testo, Luca dice, Gesù dice una parabola e poi dice quelle che noi chiamiamo le due parabole, ma in realtà sono una parabola sola, declinata per i due sessi. La seconda parabola invece è la parabola cosiddetta del figlio prodigo, vedremo, del padre misericordioso. Prima parabola, La conoscete tutti, la storia del buon pastore, no? E il pastore gregge è un tema classico dell'Antico Testamento. Dio è il pastore buono che si oppone invece ai pastori cattivi, che invece di servire il popolo si servono del popolo. È una parabola che troviamo anche in Matteo, ma mentre Matteo la pone in un discorso ecclesiologico rivolto soprattutto ai capi della comunità, Luca la pone in un contesto diverso. E anche le parole sono diverse, perché in Matteo si parla non di pecore perdute, apolese, ma di pecore planomenoi, smarrite dai loro guardiani. Quindi in Matteo c'è un'esortazione da parte dell'evangelista ai pastori della comunità a non smarrire le loro pecore. Luca invece racconta la gioia di Dio nel ritrovare la pecora. Questa pecora che è apolesa e che è perduta. E guardate bene che quando si dice che questo pastore si pone sulle spalle la pecora e se ne torna a casa pieno di gioia, cerchiamo di immaginarci bene la scena. La pecora è pesante, pesa un quintale. Poi questa qui sarà stata sporca, ferita, lacera, puzzolente, si era perduta, chissà dove era finito. Sicuramente un animale irrequieto, ma al centro della parabola viene posta questa gioia del padrone. E vedete, in questa parabola c'è uno dei paradossi del Vangelo, e io sono convinto che se non sia molto presente il genere letterario del paradosso non si capisce metà del Nuovo Testamento, perché Dio è un Dio paradossale, che va fuori delle nostre logiche, che va fuori del nostro senso di giustizia. Difatti, quando Gesù dice chi di voi, avendo 99 pecore, se ne perde una, non va a cercare quella perduta, tutti gli avrebbero risposto: ma col cavolo, ci teniamo le 99 pecore e quella perduta se ne vada per i fatti suoi, no? Perché? Perché anche la logica dell'economia moderna ci dice che ci sono degli stati di produzione, no? Che vanno messi in preventivo. Qui una pecora testarda e disobbediente al padrone, o desiderosa di autonomia, o tentata da chissà quali altri pascoli, o semplicemente distratta, si perde. E il pastore, per andarla a cercare, abbandona le altre 99 pecore che invece erano a lui obbedienti, remissive, contenti di stare con lui. Voi sapete che molti commentatori di fronte a questo paradosso hanno cercato di difendere Gesù, e allora hanno detto: ma no, gli avrà messo in un ovile, gli avrà date a un altro pastore, va a sapere. Ma il testo è di una brutalità incredibile. Si parla davvero di abbandonare, in Luca il verbo cataleite, in Matteo afese, abbandonare. E se volete, mentre in Matteo le abbandona sui monti, addirittura in Luca le abbandona nel deserto, cioè esposte alla voracità dei lupi, dei leoni, all'assalto dei briganti, dei ladri. È una logica paradossale. Nessuno avrebbe fatto come ha fatto Gesù. Ma qui si vuole sottolineare, no, che Dio la pensa in maniera assolutamente diversa da noi. Vi sarà più gioia in cielo per un peccatore convertito che per 99 giusti. Ma come può Dio essere più contento di un solo peccatore che ritorna a lui che di 99 giusti che ogni giorno si fanno un mazzo così per essere fedeli al Signore, magari a prezzo anche di grandi sforzi e di grandi sacrifici? Ma qui vengono sottolineate due cose. Primo, il paradosso ci porta a capire che ciascuno di noi è la gioia di Dio. Io mi emoziono sempre quando leggo quel versetto, Isaia 62,5: come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te. Ma ci pensate, ciascuno di noi è la gioia di Dio. Dio tutte le mattine si alza soddisfatto e si frega le mani perché c'è Livio, perché c'è Sergio, perché c'è Christian, perché c'è Felix, perché ciascuno di noi è la gioia di Dio. Dio esulta per noi, gli viene il batticuore, la tachicardia, gli viene la colite quando pensa a noi. Secondo grande, e ovviamente un Dio che ama, come ogni papà che ama, ha una predilezione particolare per i più deboli, per i più piccoli. E allora capite tutte quelle frasi di Gesù? Così il Padre vostro celeste non vuole che si perda neanche uno di questi piccoli. Non sono venuto a giudicare, ma a salvare ciò che era perduto. Secondo, Dio ci cerca. Dio ci cerca. Dio è colui che ci cerca, che cerca l'uomo dopo il peccato, Adamo dove sei, che chiama Abramo, che chiama Mosè, è l'amante del Cantico dei Cantici che cerca l'amata, è il Dio che ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati al suo cospetto, è il Dio che sta alla porta e bussa, pensate l'Apocalisse, per entrare e cenare con noi, è il Dio che in Gesù chiama gli apostoli, è il Dio che è risorto, chiama Maria Maddalena col suo nome, lei che lo ha preso per il giardiniere, che si rivela ai discepoli di Emmaus tristi e sfiduciati, cioè è Dio che prende l'iniziativa. Prima Giovanni, noi lo amiamo perché egli ci ha amato per primo. La seconda parte della parabola, vado a razzo, ci dice invece più o meno le stesse cose, ma direi con una sottolineatura. Prima di tutto, il protagonista non è più un ricco possidente, perché uno che ha 100 pecore, wow, ai tempi era un signorotto, è una povera donna che ha 10 dracme, cioè che tutto il suo patrimonio è 300 euro, se la dracma è la paga di un bracciante agricolo per un giorno, mettiamo 30 euro, va a 300 euro. E che cosa fa? Allora, prima di tutto, primo insegnamento, a molti poveri sono i migliori ricercatori di Dio. Guardate, io quando vado giù in Brasile a volte ho delle docce di emozioni proprio in questo senso. Ricordo l'ultima volta, abbiamo un progetto di una cooperativa di catadores, cioè di raccoglitori di rifiuti nelle vicinanze di João Pessoa, nel quartiere di Marcos Moura, Santa Rita, e vedevo questo missionario che prende il Vangelo e comincia a leggerlo a questa gente, tutti sporchi, analfabeti, che vivono mangiando rifiuti nelle discariche, no? Due raccoglitori di rifiuti andavano da Gerusalemme a Gerico e Gesù si mise a camminare con loro. E io vedevo questa gente con le lacrime agli occhi, no? Sentivano Gesù uno di loro, sentivano Gesù che camminava sulle immondizie con loro. Ecco, due raccoglitori di rifiuti andavano da Gerusalemme a Gerico e Gesù si pose accanto a loro. Ecco, a volte lo sapete voi, questa è una delle cose che Papa Francesco, ma che prima ancora Giovanni Bosco, aveva detto molto bene, che Dio si trova nei poveri, che i poveri a volte sono i nostri evangelizzatori, sono i migliori maestri di Dio. E secondo, c'è una cosa di pedagogia veramente salesiana. Se questa donna, dopo aver spazzato la stanza, avesse buttato via la spazzatura, non avrebbe trovato la dracma. Invece, come diceva Don Bosco, i tesori si trovano in quello che il mondo chiama spazzatura. Dio è sempre andato a ricercare la spazzatura del mondo, quelli che vengono considerati gli ultimi, gli emarginati, gli esclusi, quelli da cui non si può trovare niente di buono, sono quelli che contengono la dracma preziosa per cui alla fine bisogna giuntare. Credo che qui ci sia tutta la pedagogia salesiana. L'ultima parabola a cui dedichiamo qualche secondo è quella che è stata definita, lo sapete, la perla delle parabole, ma su cui c'è sempre stata tanta confusione, anche dal punto di vista biblico. La Bibbia della CE del 74 la titola Il figlio perduto e il figlio fedele. La Bibbia della CE del 97 la titola La parabola del padre misericordioso. L'ultima edizione, quella del 2008, entra di nuovo in confusione e ci parla di nuovo del figlio perduto e il figlio fedele. Ma questa parabola, no, che noi abbiamo sempre letto come un cammino di conversione del fedele, in realtà non ci dice questo. In questa parabola c'è tutta la teologia di San Paolo, di cui Luca, voi lo sapete, era non solo collaboratore, ma era il medico della mutua, insomma, il mio caro medico. La dottrina sulla giustificazione per grazia e non attraverso le opere della legge. E la difficoltà da parte della prima chiesa giudeo-cristiana di accettare che fosse annunciata ai pagani una salvezza che passava non attraverso l'adesione alle opere della legge, ma che passava soltanto attraverso l'adesione a Gesù Cristo. Voi sapete che nella chiesa la prima grande crisi, la vera grande crisi fu questa, crisi che in parte continua tuttora, vedete, nelle varie posizioni ecclesiali attuali. Da una parte c'erano i giudeo-cristiani che facevano capo a Pietro e a Giacomo, e dall'altra i pagani convertiti a Gesù che facevano capo a Paolo e a Barnaba. Si arriva al primo concilio di Gerusalemme, che in fondo dà ragione a Paolo, no? Ponendo solo alcune piccole limitazioni che non diano scandalo alla comunità giudaica, ma noi sappiamo che la questione non fu affatto risolta, perché pochi mesi dopo, ci dice Paolo nella lettera ai Galati, Pietro ad Antiochia si rifiuta di mangiare con i pagani e mangia solo con gli ebrei, e a Pietro gira di Cavasisi, per dirla con Cabilleri, va lì e gli dice: sei un ipocrita, vi ricordate, ipocrites, no? E gli dissi: sei un ipocrita. Cioè fu un processo lento, laborioso e non certo indolore passare da una religiosità fatta di osservanze a prescrizioni e decreti a una fede in un Dio di misericordia che gratuitamente salva tutti, ebrei e pagani, buoni e cattivi, giusti e peccatori. La parabola inizia con questa richiesta, no? Del figlio minore di dargli la parte del patrimonio che gli spetta. Qual era la parte del patrimonio che gli spettava? Niente. Perché secondo il diritto ebraico, finché il padre non fosse morto, non poteva pretendere nessun bene. Andate a leggervi in un tempo, perché l'orologio va avanti, Siracide 33, eccetera. Chiedendo di avere la parte del patrimonio che gli spetta, il figlio minore auspica la morte del padre. Ne richiede la vita. Tant'è vero che la parola patrimonio in greco è usia, che è il participio presente del verbo eimi, il verbo essere, il verbo dell'esistenza. Quindi dammi la parte della tua esistenza, in altre parole crepa. E il testo greco dice: allora egli spartì loro ton bion, la loro vita, la sua vita. Noi traduciamo i suoi beni, eccetera, ma il testo greco è chiarissimo: bion, biologia, la sua vita. Quindi il padre dà la sua stessa vita. Non c'è amore più grande di chi dà la vita per gli altri. Questo ragazzo emigra per un paese lontano, cioè non abbandona solo il padre, abbandona anche la religione dei padri, va in un mondo pagano, va in un mondo abitato da idolatri. Agostino dirà: va nella regio dissimilitudinis, cioè laddove perdiamo l'immagine e somiglianza con Dio. E l'atteggiamento di questo padre è sconcertante. Ha una logica più elementare, pare addirittura un incosciente. Rifiuta di indagare sui progetti del figlio. Fossimo noi avremmo detto: va bene, te ne vai, ma ricordati che per te ormai io non esisto più, la vedi quella porta, se esci non entrerai mai più. Invece il padre della parabola non fa nessuna minaccia, non lancia nessuna scomunica, lascia aperta la porta del suo amore. Guardate che questo padre è Dio, quante volte anche noi diciamo: ma perché Dio non interviene? Ma perché Dio non prende posizione? Perché, Signore, non ci dici con durezza questo sì, questo no? Non ci ami? Non te ne importa che ci perdiamo? Non te ne importa che ti perdiamo? Ma Dio ci lascia liberi, liberi per davvero, non per finta. Dio è padre, non è paternalista. Quando questo ragazzo non ha più niente, ha sperperato tutto, allora Ecollete si incollò a uno dei cittadini di quella regione, cioè divenne anch'egli straniero, divenne pagano. Da padrone diviene servo, e per di più servo di porci, che voi sapete sono gli animali più impuri possibili nella concezione ebraica. Diventa bestia tra le bestie. Allora rientrò in se stesso. Questo ci dice che prima era fuori, era alienato, aveva rinunciato alla sua dignità. Ma attenzione, si ricordò della casa di suo padre. Cioè il figlio prodigo è attirato dall'amore e dalla dolcezza del padre e non da discorsi e da minacce. Essendomi alzato, andrò da mio padre, anastasis, il verbo della resurrezione. Tant'è vero che poi il padre dirà: questo figlio era morto ed è anezzen, ed è tornato in vita. Ma perché decide di tornare? Non perché è pentito. La parabola non dice questo. Perché io muoio di fame. Cioè questo tale rientra in sé e per bieco interesse torna da suo padre. Oh, una cosa l'ha capita, che lontano da Dio, che è la vita, che è la felicità, che è la pienezza, si sperimenta la morte, si sperimenta l'infelicità, si sperimenta la dissoluzione. Ma noi siamo abituati a mettere questa parabola prima della liturgia penitenziale, prima di certi riti di quaresima, ma non è così. Il figlio non pensa al padre e al suo dolore, non è pentito di ciò che ha scelto e che ha fatto, non è pentito delle conseguenze che ha provocato, ma di fronte a tutte le porte chiuse intravede una sola possibilità: sfruttare ancora una volta suo padre, essere preso almeno come servo. E il padre, quando il figlio era ancora lontano, lo vide e commosso gli corse incontro. Due sottolineature che voi sapete già benissimo. Primo, quando era ancora lontano lo vide. Ci immaginiamo questo papà che tutti i giorni saliva sul tetto della camera alta e scrutava l'orizzonte e guardava là nel deserto, sperando di vedere un puntino ingrandirsi e che quel puntino fosse suo figlio. È un padre in un'attesa spasmodica, costante. E quando lo vede gli corre incontro. In altre parole, si umilia, perché per la cultura orientale un padre o chiunque eserciti un'autorità che si metta a correre perde la sua onorabilità. Siracide 19, l'andatura dell'uomo rivela quello che è. Proverbi 19, non camminare mai in fretta perché sbaglierai strada, eccetera, eccetera. E c'è un altro particolare: il figlio è un guardiano di porci, il padre lo abbraccia, quindi non solo ha perso la dignità perché si è messo a correre, tutti vedono questo capo clan, capo tribù che si mette a correre, ma che abbraccia un guardiano di porci, che quindi ne prende la lordura, ne prende l'impurità, ne prende il puzzo, ma ne prende soprattutto l'impurità cultuale. Non potrà più andare al tempio perché ha toccato un impuro. Ecco, vedete, Dio non fa la divinità offesa nel proprio onore, perché peccando meritato i tuoi castighi e molto più perché ho offeso te infinitamente. Ma come? Ma Dio, il Padre, non esita a disonorarsi pur di onorare il figlio. Qui c'è tutta la teologia crucis, in cui in Gesù il Padre non esita ad accettare il disonore della morte in croce. Dio si disonora per noi. Ma togliamoci l'idea di un padre che si offende. Ma anche questa è un'idea veramente fuori del foglio. Perché se mio nipotino mi combina una marachella, ma io non mi offendo. Faccio un esempio. Davide qualche giorno fa, eravamo io e mia moglie in casa, io stavo lavorando al computer, mia moglie badava lui, telefonano, no? Mia moglie si distrae un attimo Davide ha preso un barattolo, 2 anni e mezzo, ha preso un barattolone di borotalco e l'ha sparso per tutta la casa. I nostri tappeti sono diventati tutti bianchi, i cassetti delle mie camicie tutti pieni, e un gnogno gnogno a neve, la neve. Mi sono offeso, ma no, mi sono intenerito, al massimo mi sono arrabbiato perché questi tappeti preziosi che avremmo potuto lasciargli in eredità, adesso più o meno possiamo buttarli via, ecco, ma è l'unica cosa in cui, ecco, ma se noi che siamo delle carogne non ci offendiamo per quello che ci fanno le persone che ci amano, ma come può Dio offendersi? Come può Dio offendersi? E difatti vedete questo racconto cosa dice? Che quando l'altro che ha cominciato 4 paroline di scusa, no? Ho peccato contro il cielo, contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, il padre lo stoppa, non vuole neanche sentire la parola servo, no? Il padre non capisce più nulla dalla gioia, non lo lascia finire, non vuole nessuna parola di perdono, ma dopo i baci, gli abbracci, le lacrime, chiama i servi e comanda di fare festa. È impazzito di gioia, questo figlio era morto, adesso è risuscitato, era perduto, l'ho ritrovato, mio figlio, vedete? Io ho letto una frase di Maggi, che è un grande biblista, lo sapete, che mi ha colpito tantissimo, è stata una sfida, mi ci sono messo e ha vinto lui. Nella Bibbia Dio non chiede mai che gli chiediamo perdono. Dio non chiede mai che gli chiediamo perdono, mai. Al massimo, come ogni buon papà, chiede che ci chiediamo perdono tra di noi, perché un papà vuole che i fratelli siano in armonia tra di loro. Dio ci chiede di convertirci, che è un'altra roba, è tutta un'altra roba. Perdono presuppone che lui si sia offeso, ma nella Bibbia non c'è mai scritto. Dio invece ci chiede di convertirci. Ma che cos'è la conversione? Voi sapete che cos'è il peccato? Parola greca peccato, amartia, che deriva dall'ebraico shat, vuol dire mancare il bersaglio. Mancare il bersaglio. Tant'è vero che nel libro dei Giudici si dice che la tribù di Beniamino aveva un manipolo di frombolieri, di lanciatori di fionda, che non mancava un capello a 200 metri di distanza. E usano proprio questo verbo, il verbo del peccato, amartia, shat. Allora, il peccato non è un'offesa fatta a Dio. Il peccato è che ho mancato il bersaglio della mia felicità, della mia realizzazione, della mia pienezza. E poiché Dio mi ama alla follia, vuole che io mi realizzi, che sia felice. Cioè, tutta la Bibbia, nella famosa teologia delle due vie, che voi conoscete meglio di me, che cosa non dice? Che Dio, Deuteronomio 28, Deuteronomio 30, che Dio è la gioia, che Dio è la pienezza, che Dio è la vita. Se mi allontano da lui, vado verso l'infelicità, vado verso la morte, vado verso l'autodistruzione. Manco il bersaglio. Dio è il mio grande costruttore. E allora che cosa fa? Mi dà le istruzioni perché io funzioni bene. Mi dà un manuale di istruzione, che sono i comandamenti, che sono la Torah, che sono tutti i precetti, che non sono per dei gravami che lui pone per mettermi alla prova, ma sono le istruzioni per la mia felicità, perché io sia pieno. Cioè, se io adoro lui e non ho degli idoli, se io onoro il padre e la madre, se io non uccido, se io non desidero la donna d'altri, se non dico falsa testimonianza, se non rubo, ecco, io sono un uomo felice, io sono un uomo pieno, io sono un uomo realizzato. Il peccato è questo. Ricordate il mito originale, no? Dell'albero del bene e del male. Cioè, il peccato è quando io dico questo è bene per me e questo è male per me. Invece l'adesione a Dio è dire: Signore, sei tu che mi hai fatto, che mi hai costruito, che sei il mio ingegnere costruttore, che mi hai detto come devo funzionare. E allora credo che sei tu colui che mi dice che cosa è bene e che cosa è male. Ecco, vedete, allora il Dio della Bibbia, il Dio di Gesù Cristo, non permette che gli chiediamo perdono. Vuole che ci convertiamo, vuole che ci realizziamo, vuole che ci riempiamo di felicità. E nel momento stesso in cui questo tale sta per chiedergli perdono, non lo vuole neanche sentire, non lo vuole neanche sentire. Ed è un perdono sconcertante. sconcertante. Voi, ve lo dico brevemente perché il tempo vola, sapete che a questo punto il padre della parabola reintegra il figlio in tutti i diritti di prima con un vero e proprio rito di investitura che passa attraverso tre momenti. Primo, gli mette addosso stolentem protem, cioè la stola prima, il vestito bello. Voi sapete che in tutta la Bibbia c'è la teologia del vestito. Tutte le volte che trovate un vestito nella Bibbia, sulle antenne, perché c'è un significato simbolico. Dalle vesti del sacerdote alle vesti del re, dalla nudità dell'uomo quando ha peccato, dalle vesti bianche con cui Cristo si trasfigura, eccetera, eccetera. Il vestito bello era quello che si dava in premio ai più alti funzionari. Tant'è vero che noi vediamo che il faraone, quando riabilita Giuseppe, quello là venduto dai fratelli, e gli dà proprio stolente protem, la stola bella. Mardocheo, quando è riabilitato dal re Assuero, riceve stolente protem, la stola bella, il vestito più bello. Secondo, gli viene messo l'anello al dito. Questa è una roba. Voi sapete che l'anello non era solo un monile, ma era il sigillo con cui si firmavano gli atti giudiziari. Chi di voi è stato a qualunque museo egizio, greco, etrusco, vede tutti questi sigilli, cioè questi anelli in cui c'erano dei crittogrammi che indicavano la mia persona. Allora, ridargli l'anello significava dargli la firma sul conto in banca, la carta di credito a valenza illimitata, il libretto degli assegni. E questo senza nessuna garanzia. Perché nessuno mi dice che il giorno dopo questo figlio minore non sia di nuovo scappato e questa volta, essendo stato nominato amministratore delegato, si piglia di nuovo anche l'altra metà e scappa. Vedete la stupenda incoscienza di Dio che ha fiducia in noi, che ha fiducia in noi sempre. I sandali messi ai piedi, taglio corto, si potrebbe fare. Ho scritto, in questi giorni sto uscendo in Germania un libro scritto da un ortopedico che si è sempre occupato di piedi, che alla fine della sua vita ha voluto fare un libro su i piedi nella letteratura. A me ha chiesto i piedi nella Bibbia, quindi ho scritto 50 pagine sui piedi della Bibbia, no? Ecco, ma i piedi e i sandali, voi sapete che i sandali indicavano il rango, perché solo i padroni li portavano, i servi andavano scalzi, indicavano il possesso, la terra calpestata era mia, ma soprattutto, taglio corto, andatevi a leggere Deuteronomio 25, andatevi a leggere il libro di Ruth, dare il sandalo a qualcuno significava adottarlo legalmente, era il segno dell'adozione legale. Allora questo padre che cosa ha fatto? Gli dà l'abito, lo proclama signore, gli dà il sigillo, amministratore delegato plenipotenziario dell'azienda, e ora è il suo discendente legale. Non c'è più solo un rapporto di filiazione naturale, ma una filiazione in base a un gesto di adozione formale. È l'erede ufficiale, non più per nascita, ma per precisa scelta del padre. E allora capite perché il figlio prete si arrabbi. Ho detto provocatoriamente prete perché presbiteros è in ebraico, in greco, cioè il figlio più anziano, il figlio prete, il figlio più anziano si arrabbi. Perché? Perché è ingiustamente, no? Secondo me, questo figlio più anziano è stato massacrato nei secoli degli esegeti. Ricordo anche un esegete fine come Don Mazzolari, che diceva: il figlio maggiore è una legione di demoni sotto nome diverso, è l'infingardo della parabola dei talenti, è il fariseo che va al tempio, è il servo spietato che prende per il collo il conservo. No, ha ragione dal punto di vista umano questo figlio maggiore. Perché? Perché vede il restante capitale diviso in due. Quindi, se ben gli va, ormai lui piglierà un quarto dell'eredità. Sempre che, come ho detto, il fratello minore non scappi con tutto il bottino. Cioè, da un punto di vista giudiziario, mi sono informato bene, io ho un figlio che fa il giudice civile, che si occupa di queste cause qua. Ecco, se facesse ricorso a qualunque tribunale contro questa abnorme ripartizione ereditaria, vincerebbe sicuramente la causa. Ma vedete, la logica del padre non è quella della giustizia umana, è la logica di quell'amore che tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. Il figlio maggiore non riesce ad accettare questa logica. Tant'è vero, lo sapete tutti, non nomina mai il fratello, ma dice tuo figlio, e il padre gli dice tuo fratello, era morto. Ecco, Papa Francesco ha detto giudichiamo anche Dio, perché pensiamo che dovrebbe castigare i peccatori, condannarli a morte invece di perdonare. Quando facciamo così, rischiamo, come il fratello maggiore della parabola, di restare fuori della casa del padre. Ma questo padre è modello d'amore anche verso il figlio giustizialista, verso il figlio perbenista. Lui che non aveva detto niente quando il minore scappava di casa, ora vi ricordate, esce fuori a paracalei, a pregarlo, è il verbo della preghiera, si inginocchia davanti a sto tale, lo supplica, lo scongiura. Ma questo è sempre in una logica di beni, no? Una logica di sfruttamento. Non mi hai dato un capretto. Vedete, c'è sempre la logica del do des, una religione di tipo mercantile. Tra l'altro, apro una parentesi, questo tuo figlio che ha divorato i suoi beni con le prostitute, ma chi te l'ha detto? Questo non l'aveva mai detto, È tipico dei cristiani accusare gli altri di ogni nefandezza, no? Ecco, ma anche lui è su questa linea, insomma. Ma povero figlio, questo non ha capito nulla. Non si è accorto che era in casa di papà, non si è accorto che chi vive nella casa del padre ha già il centuplo in questa vita e non solo in sorte la vita eterna, ha raggiunto il bersaglio, ha la pienezza, ha la felicità ora. E allora, ecco, qui siamo al cuore della parabola. Figlio, non hai ancora capito che essendo tu mio figlio, ogni cosa mia è tua? Vedete, Dio non è il giudice. Dio non è l'avversario, ma Dio è il Padre, no? Che ci dà tutto, che ci dà tutto, che ci riempie. Finale della parabola. Boh. Luca lascia il finale aperto. Non ci dice se il fratello maggiore alla fine si sia convinto, sia entrato anche lui in casa, abbia fatto pace col fratello ritornato e abbia partecipato alla festa, o invece se magari si è andato subito dal magistrato a fare causa contro questa abnorme ripartizione ereditaria. Ma perché Luca lascia tutto sospeso? Perché sa che ciascuno di noi può essere il fratello dissoluto e peccatore, oppure può essere il fratello giustizialista che non lascia spazio alla misericordia di Dio. O sa anche che queste due dimensioni convivono in noi. Siamo dei poveri peccatori schiacciati dalle nostre colpe, ma poi siamo sempre pronti a condannare gli altri con dura intransigenza. Ecco, sta a noi davvero fare questa conversione. Questo deve essere il frutto dell'anno della misericordia, cioè uscire dall'idea di un Dio controllore, esoso e vendicativo, passando all'idea di un Dio casa accogliente, dove si fa festa, dove c'è musica, dove c'è danze. Guardate che non è facile, guardate che non è facile, guardate che quando predichiamo queste cose la gente si irrigidisce. A volte abbiamo troppo paura di presentare un Dio troppo bello, ma guardate che bestemmia, ma guardate che bestemmia. A volte abbiamo quasi paura di cantare la lode di Dio, la sua misericordia, la sua immensità. Ma lo faccio troppo buono, lo faccio troppo bello questo Dio qua. Abbiamo questa paura, ma questa è una bestemmia vera e propria. Le nostre parole, i nostri sforzi per cantare la misericordia di Dio saranno sempre dei balbettii. Eppure noi abbiamo paura di pensare a un Dio così bello, così grande.
Lasciamoci davvero invece avvolgere da questo concetto di bellezza, di Dio che festa, di Dio che danza. Pensate a Sofonia capo 3. Sei un Dio allegro che danzi in mezzo a noi. A me quel versetto da ragazzo, quando componevo anche canzoni sacre, le prime messe beat, avevo fatto una canzone, sei un Dio allegro che danzi in mezzo a noi, su Sofonia capitolo 3. Questo Dio allegro che danza in mezzo a noi, che ci ama alla follia. Noi in genere inconsciamente ci riteniamo più buoni di Dio. Ci riteniamo più buoni di Dio. Perché un papà non tratta mai i figli come noi pensiamo che Dio tratti noi. Li ama sempre tantissimo, li perdona sempre, tutto li scusa, un nonno anche. E Flores Dalcais, questo filosofo, dice che quando qualcuno scopre che Dio è meno buono di quanto lui è buono verso gli altri, in questo momento diventa ateo. Io credo che sia proprio così. Tante idee di Dio che la gente rifiuta è perché un Dio a nostra immagine e somiglianza, e noi siamo invece incapaci di ricevere, di accogliere questo Dio che ama miliardi, n volte più dei nostri amori. Ma se noi che siamo peccatori amiamo così tanto la nostra sposa, i nostri genitori, i nostri figli, i nostri nipoti, i nostri amici, ma quanto più Dio, che è l'amore infinito, no? Amerà ciascuno di noi. E allora concludo con una citazione di Curta. Un padre che lascia andare il figlio anche se sa che si farà del male, voi l'avreste lasciato andare? Un padre che scruta l'orizzonte ogni giorno, un padre che corre incontro al figlio, cosa poco dignitosa nel rigido mondo ebraico, e che si appende al collo del figlio. Un padre che non rinfaccia nulla, che non chiede ragione dei soldi spesi, che non accusa, ma anzi abbraccia, restituisce dignità, fa festa. Un padre ingiusto, esagerato, che ama un figlio che gli augurava la morte. Un padre che esce a pregare anche lo stizzito fratello maggiore che tenta di giustificarsi. Un padre che accetta la libertà dei figli, che pazienta. Ma Dio è così? Dio è così tanto? Sì, amici, Dio è questo e non altro. Dio è così e non diversamente. Ed è questo il Dio da raccontare nuovamente. Perché di prodigo, di esagerato, qui c'è solo il padre. Conclude proponendo di chiamarla la parola del padre prodigo. Commenta Papa Francesco, ognuno di noi è quella pecora smarrita, quella moneta perduta, quel figlio che ha sciupato la propria libertà seguendo idoli falsi, miraggi di felicità, e ha perso tutto. Ma Dio è un papà paziente che ci aspetta sempre, e il suo cuore è in festa per ogni figlio che ritorna. È in testa perché Dio è solo.